Proviamo a raccogliere insieme, a cercare di raccogliere insieme i significati, le parole che girano molto ricche, molto profonde di questo inizio del cammino quaresimale che stiamo compiendo. Alcune cose abbiamo cercato anche nelle assemblee della domenica, dove certamente non è facile poi avere la calma e di pretendere troppo, appunto. E quindi noi dobbiamo metterci molto impegno perché in queste situazioni molto complicate di una fede confusa, di cammini molto diversi, il Signore ci dà questo lavoro supplementare di cercare di capire, di raccogliere, no? Direi che quasi, anche se la cosa essenziale poi è il cuore di ciascuno di noi, è che ci mettiamo un po' di amore e che ci disponiamo effettivamente a ospitare il Signore personalmente, no? Però direi che il Signore ci chiede anche qualcos'altro in questo momento della storia del cristianesimo, ci chiede anche delle energie per pensare un po', per capire, per aiutare poi tante altre persone a orientarsi. Allora il gesto che compiamo stasera credo sia la prima prospettiva da aver presente. Non è un gesto devozionale laterale, come potrebbe anche essere, no? Ma è un gesto di estrema serietà, addirittura davanti alla morte. Ricordati che sei polvere e polvere ritornerai. Quindi non c'è niente di più decisivo, di più serio, di più risolutivo, di più totalizzante. Questo qui addirittura è un gesto che ti mette di fronte alla morte. E cos'è che osa porsi esplicitamente di fronte alla morte? Perché gli uomini solitamente scappano, no? Di fronte a questa che è la questione più seria della vita e si presenta come un enigma senza risposta e che noi scansiamo, cos'è che ci fa reggere per porci di fronte alla morte? È una buona notizia, una notizia così buona, il Vangelo appunto, nella quale Dio conferma in Gesù la promessa che è contenuta nella nostra vita, che è la Pasqua poi. Cioè la buona notizia riguarda la nostra vita, la bontà della nostra vita, la bontà dell'avventura che stiamo vivendo, che viene confermata, viene mantenuta anche davanti alla morte. Questo è il senso dell'annuncio pasquale, della resurrezione di Gesù Cristo. Quindi questo gesto di fronte alla morte, Cristo è risorto, mercoledì delle ceneri, notte di Pasqua, annuncio pasquale, in realtà sono la posta in gioco di questo cammino, in cui si gioca la nostra fede o il senso della nostra vita cristiana. Questo gesto apre il cammino quaresimale che ci porta alla Pasqua. E questa mi pare la prima connessione, la resurrezione di Gesù e la promessa della nostra resurrezione. La resurrezione di Gesù e la fede nella bontà della vita anche di fronte alla sfida della morte. Questo gesto all'inizio della Quaresima, in realtà, appunto, convertitevi e credete al Vangelo, no? Ricordati che sei polvere, convertitevi e credete al Vangelo. Questo richiamo addirittura si rifà all'inizio della vita cristiana e addirittura all'inizio della predicazione di Gesù, che i Vangeli riassumono così: il Tempio è compiuto, il Regno di Dio si è fatto vicino, convertitevi e credete al Vangelo. che è la stessa maniera, evidentemente, alla luce di tutta la storia, di dire questo rapporto tra la resurrezione e la morte, no? Il tempo, annuncia Gesù, è compiuto, noi siamo creature del tempo, dominate dal tempo e dalla morte. Noi siamo figli di Adamo, siamo di terra, dire che si è di terra e dire che siamo dominati dal tempo, dalla morte, è lo stesso, no? Ricordati che sei figlio di Adamo, che sei un terrestre, sei di terra, appunto. Nel tempo dei figli di Adamo, degli uomini di terra, degli uomini mortali, è passato, Pasqua, no? Passaggio, è passato Gesù. Questo passaggio, ci abbiamo lavorato dei mesi, i mesi scorsi nella catechesi su questa professione di fede dei cristiani, no? Questo passaggio, la Pasqua di Gesù, riempie il tempo dei figli di Adamo. Perché lo riempie? Perché in Gesù Dio si è fatto vicino. Il suo passaggio, il passaggio di Gesù, rende Dio vicino al mondo e all'uomo, come non lo è mai stato, come non lo era mai stato. Il nostro tempo di paura, appunto, si riempie dalla misericordia di Dio, della cura fedele e misericordioso che Dio ha per gli uomini. Il suo regno è venuto a abitare in mezzo a noi. Il regno di Dio è qui, appunto. Il regno di Dio è qui. Questa notizia è ovviamente accompagnata da un invito urgente, cioè Dio che è venuto a riempire il tempo dei figli di Adamo, si rivolge ai figli di Adamo dicendo: convertitevi, credete a questa buona notizia, credete al Vangelo. Ha un'attesa nei nostri confronti, ci chiede fede, appunto, no? La conversione, di cui si dice convertitevi, è un prendere la nostra vita, non stiamo a descriverlo, penso, lo sappiamo bene, no? È raccogliere la nostra vita che è dispersa sulla terra e riorientarla sul Vangelo, su questa strada, su questa luce pasquale, appunto, su questa via che Gesù ha aperto davanti a noi. La conversione è riorientare la nostra vita sulla via di Gesù e seguirlo nel suo cammino, obbedire alla sua parola, ai suoi comandamenti. È la voce del Signore, appunto, a chiamarci su questa via. Questa via che le nostre distrazioni e le nostre abitudini contratte tra i figli di Adamo tendono a farci ignorare, no? Ecco perché la Quaresima ci impone un più intenso ascolto della parola, la parola del Vangelo, la parola di Gesù. E ci propone di fare uno sforzo, perché appunto ascoltare Gesù non è ascoltare solo qualche battuta, ascoltare qualche consiglio. Ascoltare Gesù vuol dire cogliere ancora una volta il piano di Dio che ha al centro la Pasqua di Gesù. Il piano di Dio che è raccolto nelle scritture, che partendo da Mosè e dai profeti fino a Gesù e alla sua morte e resurrezione, ci fa vedere dove passa Dio nella nostra storia, nelle nostre storie, e dove noi siamo invitati a andare. E quindi la nostra fede cristiana, la nostra fede in Gesù, la vita cristiana che si esercita in questi esercizi di Quaresima, è un lungo esercizio sulle scritture, per comprendere la rivelazione, per ascoltare la parola. e per ascoltarlo nella fede, perché questa parola susciti in noi la fede, appunto, no? Questa conversione al Vangelo è stata sigillata nella nostra vita da un patto, un giuramento, un'alleanza, un sacramento, appunto, che apre il cammino cristiano, il battesimo. O non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una via nuova, in una vita nuova, no? Ovviamente il patto è stato fatto che eravamo appena nati, è stato fatto in una zona del mondo cristiana dove i genitori supponevano che comunque si poteva trasmettere sta roba qui in qualche maniera, che poi l'avremmo ratificata quasi certamente. E ragione in più per la quale questa conversione iniziata dal battesimo ha bisogno di essere continuamente rinnovata. Lo è già di per sé, perché è un patto d'amore, è un patto di vita, non può essere fatto da altri, no? Altri hanno posto i segni, è un atto di libertà, appunto. È l'atto di libertà, di affidamento della propria vita al Vangelo, no? Però sta roba qui, appunto, non è che perché ci hanno battezzato è stata fatta, è garantita. Ha bisogno di essere continuamente rinnovata, perché la vita cristiana, e anche qui noi tendiamo a dimenticarlo, la vita cristiana è una vita battesimale, appunto. Cioè è una vita che esprime continuamente la logica del battesimo, della conversione. È un cammino di penitenza, di conversione continua. È l'impegno a trascrivere nella sempre nuova esperienza che la vita tra i figli di Adamo ci propone, a trascrivere qua dentro la logica pasquale e battesimale che il Vangelo di Gesù ci propone, no? Ecco perché, vedete che la Quaresima ci fa recuperare tutto l'essere comunità, tutto il cristianesimo in questa epoca della storia, vedete come, no? C'è una concentrazione enorme in questo gesto. Ecco perché dico il cammino annuale che ci prepara la Pasqua ha tutto una tonalità battesimale. In Quaresima anche noi, anche nelle parrocchie, no? Si raccolgono i cammini dell'iniziazione cristiana e si propone a ciascuno di noi di rivivere il battesimo e di sperimentare in qualche maniera una nuova iniziazione, una reiniziazione del nostro cammino cristiano, in questo che è un cammino di conversione, Quaresima appunto, cammino di penitenza. Non laceratevi le vesti, appunto, ma il cuore, dice il profeta. La penitenza non è tanto il far delle penitenze, è l'entrare nella vita, con la logica del Vangelo, è entrare nella verità della vita, appunto, questa è la penitenza. È un cammino di penitenza, che si esprime in un atteggiamento, nella virtù di penitenza, che è la virtù del battesimo, la virtù fondamentale della vita cristiana, no? Virtù di penitenza, atteggiamento di penitenza che ha un'espressione comunitaria sacramentale nella celebrazione del sacramento della penitenza o della confessione o della riconciliazione, no? Questo sarebbe anche un luogo per chi incomincia a avvertire queste cose. Non ce la stiamo facendo, ma questo sarebbe un luogo in cui rinnovare in profondità anche il sacramento della confessione. Cioè non soltanto la confessione sta bene in Quaresima, in Pasqua, appunto, confessiamoci almeno una volta all'anno a Pasqua, ma la Pasqua e la Quaresima ci potrebbero far capire come potrebbe la Chiesa proporre un modo di confessarsi effettivamente più significativo, se, per esempio, come suggerivo all'inizio, nascesse proprio un'istituzione sacramentale che durasse i 50 giorni, no? Che partisse nell'iscrizione nell'ordine dei penitenti, avesse una progressione penitenziale di ascolto intenso della parola di Dio, di catechesi, di conversione della vita, appunto di messa in discussione, di colloqui nella comunità in maniera che ti confessi effettivamente, e poi di celebrazione comunitaria della riconciliazione. Ma si potrebbe già fare con la struttura attuale, basterebbe la cosiddetta confessione comunitaria, nella quale noi facciamo solo la preparazione insieme, poi c'è la confessione individuale. Basterebbe che si facesse la processione, come faremo stasera per le ceneri, e quando si arriva davanti il singolo penitente dice: chiedo perdono dei miei peccati, che ha già tra l'altro la comunità confessato, se sono importanti, se sono gravi, durante la Quaresima, e riceve l'assoluzione. Non ci sarebbe bisogno neanche di riattivare l'assoluzione comunitaria. Comunque, cammino battesimale, Pasqua, battesimo, penitenza come virtù e come sacramento, vedete che è il nesso dei sacramenti dell'iniziazione che innervano la Quaresima, e d'altra parte sono attivati dalla Pasqua, nella quale tra l'altro si muove tutto il cammino di fede della comunità, l'anno liturgico, eccetera, eccetera. Non so, queste cose qui io credo un po' alla volta dovrebbero entusiasmarci, vorrebbe dire che siamo diventati Chiesa, hai capito? Se non vivo sta cosa solo per me, no, ma la vivo come un popolo in cammino che sta attraversando un'epoca, no, e che sta annunciando il Vangelo. Il periodo di Quaresima, dunque, è un periodo di riorientamento della nostra vita, guidato questo riorientamento dalla parola, piano di Dio, Gesù, appunto, al centro del piano di Dio, e dal sacramento, l'Eucaristia evidentemente, la Pasqua settimanale, e apposta l'itinerario è ritmato dalle 5 assemblee eucaristiche delle 5 domeniche di Quaresima, no? Ritmato dal sacramento, che è anzitutto l'Eucaristia, e il sacramento della penitenza, che è una rinnovata celebrazione del battesimo. Riorientare la nostra vita alla luce della parola di Dio e del sacramento, della comunità che si edifica sulla parola e da corpo alla testimonianza della resurrezione, eccetera, eccetera. Questo coinvolge e comporta tutto un lavoro, noi diciamo, di traduzione esistenziale, di stile di vita, no? Ma come si traduce? Si traduce anzitutto in una scelta di libertà, in una valutazione di libertà, in un orientamento della vita, un discernimento, dice Paolo. Ciò che Dio ha fatto con la sua parola e col sacramento deve tradursi nella vita attraverso un discernimento, che è l'atto di fede concreto, hai capito? È il giudizio della fede, no? È il faro che ciascuno di noi ha nella vita per dire: questo va bene, questo non va bene, meglio sta roba, adesso imposto così la vita. Questo è il discernimento. Un lavoro di discernimento dei nostri modi di vivere e quindi dei costumi che noi assumiamo dalla nostra epoca. Un discernimento delle maniere in cui la nostra società ci fa coltivare la nostra umanità. Pensate, la fede diventa appunto una rimasticazione della cultura nella quale viviamo, del rapporto quotidiano sociale, di tutti i tipi, appunto. Il costume, appunto. E qua dentro bisogna fare un discernimento e delle decisioni, perché l'atto di fede appunto valuta e decide, delle decisioni, delle vie da seguire, delle scelte da fare, degli stili di vita da assumere, da inventare. E la predicazione di questo itinerario, di quest'anno, cercherà di dare qualche suggerimento episodico di questo discernimento. Sapete, la predicazione ha sempre queste due dimensioni, no? Quello di annunciare la parola di Dio, il dono di Dio, il sacramento, la parola, e quello di sostenere il discernimento, il giudizio sulla vita, no? La morale. E quest'anno daremo alcuni suggerimenti. Primo, su alcuni temi. Il primo sarà come fare in queste società sostanzialmente ricche e sprecone, a cercare come cristiani, insieme a tanti altri evidentemente, uno stile di vita più sobrio, più semplice e anche più piacevole, se è possibile. Sarebbe interessante, no? Che in genere noi coniughiamo sobrietà col fatto che di avere meno, di essere più poveri. Ma chi l'ha detto? Una vita più semplice e più povera. Magari è molto meglio. Quindi, primo tema che capite, raccoglie un sacco di problemi di questa società e di possibilità di questa società. Un secondo tema sarà quello di, come si dice, lavorare un po' su questa realtà così complicata che è la nostra corporeità, il nostro corpo, si può dire corpo in un certo senso. Se è possibile, in questi incasinamenti corporei, in questi caos del corpo che caratterizzano questo tipo di società, no? Se è possibile trovare la santità, la castità che il Vangelo propone al nostro corpo, no? Tempio di Dio, tutti questi discorsi qua, no? È possibile prendere in mano il corpo e mantenerlo dignitosamente in una società che continua a esaltarlo, a banalizzarlo il corpo, ma è piuttosto squilibrata nei confronti dei valori della corporeità. Un altro tema, non so se riusciremo, ma penso che qualcuno di questi temi li tocchiamo. Un altro tema che suggeriremo in questo discernimento di una vita cristiana in quest'epoca è quello dell'intelligenza, della difficile intelligenza, nella complessità e nella confusione in cui la nostra intelligenza è messa. Si può coltivare un'intelligenza del nostro tempo, cioè capire dove siamo, cosa sta succedendo attorno a noi e l'intelligenza del governo di noi stessi, quindi del come governare la nostra vita in questo tempo, no? Come guidare la nostra barca su questo mare che è molto mosso, no? Perché se non stai attento finisci di arrivare in un posto che non pensavi. E poi anche, mi pare questo è inevitabile, è evidente, trovare le forme di legame, di solidarietà, le ragioni di stare insieme di fronte a un tipo di società che rischia molto di isolarci uno dall'altro, no? Di avere poche ragioni in comune. Diciamo sul tema della solidarietà. Ecco, su alcuni di questi temi vorremmo provare a suggerire qualcosa. Ovviamente tutta sta roba qui, il piano di Dio, no? Per l'uomo di fronte alla morte, il senso della sua vita, il piano di Dio, l'atto col quale Dio si dà in Gesù nella sua morte, no? La luce che da questo intervento di Dio nella nostra storia viene sulla nostra vita in maniera che noi giudichiamo, la nostra maniera di comportarci, di giudicare, di vivere, di metterci in rapporto agli altri, no? tutta sta roba qui chiede delle attenzioni, dei lavoretti di atteggiamento su noi stessi, se no, cioè, questo qui è un lavoro che ha delle sue tecniche, delle sue esigenze. Non è così semplice, lo sappiamo. Ne suggeriamo due o tre, ma proprio appena buttate lì, perché non... Il primo suggerimento è che bisognerebbe farcela a ricavare qualche spazio di silenzio e di interiorità. Il digiuno e la preghiera, di cui avete visto come si insiste, soprattutto Gesù insisteva su un tipo di digiuno e di preghiera nel segreto, no? Quasi che noi dovessimo scavare un luogo dove Dio solo parla, non... no. Questo scavo dentro di noi, dove possono germinare le domande semplici, le più semplici ma le più contestative, le più mobilitanti. Su che cosa si sta basando la mia vita in concreto? Cioè, quali sono le cose che sto perseguendo? Proviamo a riassumerle. Cosa mi piacerebbe fare? E come mi piacerebbe essere? Queste domandine qui che escono solo nel silenzio, solo nello stoppare un po' quello che ti sembra che è obbligo fare sempre, chiedono molta lucidità e molta sincerità, occorre molta forza per porsi queste domande, ci vuole coraggio per farsi queste domande e per cambiare qualcosa sul serio, cioè per lacerare il cuore, non solo i vestiti. Secondo, lo spazio di ascolto, che parte proprio dall'imparare ad ascoltare, a guardarci in faccia, ad ascoltare, a capire le storie degli uomini, a capire le nostre anche, senza autogiustificarci, senza illuderci, senza nasconderci come facciamo sempre. E questo ascolto non è solo dalle parti della scrittura, del Vangelo, dei gesti di Gesù, è anche indissociabilmente dalla parte degli uomini, le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini di oggi, dei poveri soprattutto, e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Cioè, solo ascoltando le speranze e le angosce degli uomini d'oggi, che è possibile ascoltare il cuore di Dio, che sta ascoltando gli uomini. Silenzio, ascolto, e poi un po' di pelo, un po' di risolutezza, cioè la capacità di decidere, che potrebbe concretizzarsi in un semplice e realistico programma di vita. Tornano le cose che ci dicevano in esercizi spirituali da ragazzi, no? Fare un programma di vita. Nelle condizioni concrete delle nostre giornate, dei nostri impegni, delle nostre abitudini, da inserire nei nostri legami, nelle nostre appartenenze e solidarietà, un realistico programma di vita. Che se per esempio uno dice che al mattino deve avere un momento di preghiera, quella roba lì bisognerebbe programmarla e farla alla fine. Se uno dice che la domenica va a messa, a meno che gli capiti proprio, ci va, hai capito? Cioè, ste robe qui, alla fine, se ne può discutere per anni, ma se uno poi non è risoluto, no. E allora partiamo, dai. Mi pare, il clima è anche molto bello, anche oggi sono passate tante persone in chiesa, la voglia mi pare ci sia, insomma ci vuole proprio Io non lo so cosa ci manca per avere questa forza di dire, ma quelle robe lì davvero le faccio. Continuiamo a sentirle, e poi ci facciamo trascinare proprio come i bambini, no? Però il clima c'è, ripeto, c'è la possibilità di mettersi d'accordo su qualcosa. Allora, prendiamo questo momento favorevole per riorientare, per riaggiustare, per rilanciare più consapevolmente un programmino di vita, il nostro stile anche di vita. E la comunità, con le sue piccole proposte, cercherà di darci una mano. Il Signore ci benedica, abbia molta pazienza, non c'è bisogno di dirglielo, deve avere tanta pazienza con noi. A noi basta di capire ogni tanto qualcosa del Signore, basta percepire ogni tanto qualcosa per farci ritenere che vale la pena anche da parte nostra, che cerchiamo continuamente di seguirlo, che non ci facciamo scoraggiare dalle nostre paure.